Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di robot e più precisamente di robot che possiamo utilizzare in casa. Si può trovare sul mercato davvero qualcosa che ci possa aiutare nei nostri lavori o nelle nostre incombenze di casa? Ne parliamo oggi con il divulgatore scientifico Luca Accomazzi. Buongiorno Luca.
Buongiorno Carlotta, buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
L'ultima volta che abbiamo parlato di informatica qui alla consulenza ci siamo dedicati all'intelligenza artificiale che può scrivere testi, disegnare, persino comporre canzoni su nostra richiesta. È però vero che qualcuno potrebbe pensare: ma a me piace scrivere, disegnare, fare musica, perché dovrei lasciare tutto questo in mano alla tecnologia? Che piuttosto inventino un robot che mi possa pulire la casa, che vada a fare la spesa per me, che mi cucini il pranzo, insomma, se sono capaci.
E magari anche accompagnare i bambini in piscina e mille altre cose delle nostre incombenze domestiche per le quali spesso non troviamo tempo, in particolare quando siamo al lavoro. Non tutti hanno la possibilità di passare a casa dei lunghi periodi di tempo, almeno fin quando non arriva la benedetta o maledetta pensione. Sì, i robot ci sono, alcune categorie di robot sono sul mercato da parecchio tempo. Sto pensando per esempio ai robot aspirapolvere, che sono sul mercato da ben 30 anni, pensate.
Beh, a questo punto chiedo immediatamente ai nostri ascoltatori: vi siete mai posti questa domanda? C'è un robot che vi siete immaginato di utilità in quello che può essere la vostra quotidianità a casa? Che cosa vi piacerebbe che facesse il robot al posto vostro, lasciandovi poi tutta una serie di possibilità di utilizzo del vostro tempo per fare altro, visto che qualcuno si occupa per voi di queste faccende? Allora, vi ricordo subito i nostri numeri di telefono, che sono lo 0848 030808 per parlare direttamente con noi, oppure potete scriverci allo 076 321 11 13. Noi cominciamo ad ascoltarci Michael Bublé, poi torniamo a parlare.
I can't handle it, or this thing called love. I must get around to it, I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby, she knows how to rock and roll. She drives me crazy, she gives me hot and cold fever, then she leaves me in a cuckoo sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take back a hitchhike, I take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Be cool, relax, get a hip, get on my track, take a back seat, a hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby, she knows how to rock and roll. She drives me crazy, she gives me hot. Then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get ahead, get on my track, take a back seat, a hitchhike, and take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. A crazy little thing called love.
Luca Cremazzi, stiamo parlando di robot, di quelli che potrebbero anche aiutarci nello svolgimento delle nostre faccende domestiche. Un sogno, forse qualcuno ricorderà anche quando sono apparsi i primi robot aspirapolvere, letti sulle varie riviste, non solo scientifiche, ma anche quelle di costume. Ah, è in programmazione questo aspirapolvere che farà, insomma, tutte le pulizie al posto nostro. Io ho sentito tantissime persone dire: lo voglio, costi quel che costi, io lo voglio.
Molti l'hanno fatto, c'è sempre una minoranza della popolazione che è disposta a fare esperimenti anche col proprio portafoglio e naturalmente col proprio tempo. Forse noi che abbiamo qualche capello bianco in testa ci ricordiamo ancora i vecchi cartoni animati dei pronipoti, dove il protagonista aveva una meravigliosa robottina domestica, non me ne ricordo il nome, la quale passava l'aspirapolvere. Quindi c'era proprio questo robot umanoide che prendeva un aspirapolvere indistinguibile da quelli di quegli anni e passava i pavimenti. Quello che è successo in realtà è che i robot aspirapolvere sono degli oggetti molto più prosaici. Provate ad abbracciare l'aria incrociando le dita delle mani tra di loro, ecco, sono fatti in questo modo qui. Sono delle specie di grossi cerchi con una spanna circa di spessore e delle spazzole sotto che passano sui pavimenti. I primi, dicevamo prima del disco, ormai 30 anni fa, si limitavano ad andare avanti e indietro in giro per le stanze. Quelli moderni sono un po' più intelligenti e sono in grado di in qualche modo ricostruire la posizione di casa. Hanno le app per cui si possono riconfigurare, riprogrammare. Qualcuno riceve ordini anche dati a voce. Quelli moderni sono più efficaci, più efficienti, anche più facili da usare rispetto ai primi di 30 anni fa, tant'è che il mercato, pensate, è quadruplicato dal 2018 ad oggi.
Beh, è quadruplicato anche perché sicuramente nel frattempo i costi sono molto scesi, e diciamo che i primi robot erano sicuramente anche a causa degli studi, delle ricerche che sono state fatte, estremamente costosi. Non dico che fossero dei prototipi, perché sono stati lungamente studiati, però per tutti erano una novità, non si sapeva nemmeno bene come utilizzarli, ecco. Poi sono diventati sempre più comuni, li hanno prodotti un po' tutte le marche ed ecco che con una sana concorrenza anche i prezzi sono notevolmente scesi.
Tanto che quella che era la prima marca, la marca che ha iniziato, ha aperto questo mercato, oggi è una delle meno comprate. Sono rimasti un passo indietro, diciamo così. E sì, i prezzi sono scesi, i modelli più economici con 100 franchi già si possono portare a casa, anche se quelli invece più avanzati, più facilmente programmabili, con batterie di più lunga durata, possono costarne anche 1200, quindi una discreta sommetta. Con tutto questo, e quindi con delle cifre basse ma non proprio trascurabili, non bisogna comunque pensare che siano degli oggetti banali da utilizzare. Non è questione di lo compro, lo tolgo dalla scatola e mi dimentico di spazzare l'appartamento. Comunque è necessario, prima di iniziare una sessione di pulizia, raccogliere eventuali indumenti, cavi di ricarica, tappetini leggeri, oggetti che abbiamo lasciato in giro per casa. Bisogna pulirli ogni qualche utilizzo, bisogna pulire i sensori, bisogna pulire le spazzole, spesso ma non sempre vuotare il sacchettino come si farebbe con un normale aspirapolvere. Sono pochi modelli molto costosi, sono in grado da soli di vuotarsi il serbatoio.
Giulia ci scrive: ecco, mi ha decisamente cambiato la vita l'aspirapolvere robot, non va dimenticato che però non posso affidarmi solamente a questo elettrodomestico, ci vuole ancora comunque sempre un aspirapolvere tradizionale, perché non vengono comunque puliti tutti gli angoli, non vengono pulite le scale.
Sì, a causa di questa forma circolare la spazzola non arriva esattamente all'estremità del robot e quindi vicino al battiscopa, per capirci, spesso va a finire che non si riesca a fare una buona pulizia. Inoltre la potenza dell'apparecchio non è per niente paragonabile a quello di un aspirapolvere manuale e quindi se c'è qualche cosa di particolarmente tenacemente infilato, per esempio tra due piastrelle, è necessario intervenire in maniera manuale. E poi naturalmente va a finire che i cuscinetti sul rullo, le ruotine e le spazzole laterali vanno pulite ogni poche settimane. A volte è necessario intervenire con una bomboletta di aria compressa da tenere a portata di mano quando è necessario soffiare via la polvere dagli ingranaggi o anche in punti difficili da raggiungere dal robot.
Qualcuno ci chiede, ci sono comunque delle notevoli differenze di prezzo e dice: io non ho ancora comprato un aspirapolvere robot, a volte mi lascio ingolosire da alcune azioni interessanti, però poi mi dico probabilmente se costa poco darà anche delle scarse prestazioni. Quindi è proprio così? Differenza di prezzo marca la differenza anche di prestazione?
Più che prestazione nel senso di pulisco meglio, è di solito una questione di avere degli optional interessanti. Facciamo degli esempi concreti. I modelli più costosi hanno un'app. Le app moderne sono molto ben fatte, facili da usare e configurare. Chi non è tanto pratico con lo strumento informatico non si deve preoccupare per questo. E si riescono da lì ad attivare tutta una serie di funzionalità. Le funzionalità non sono le stesse per tutti i modelli. Alcuni modelli permettono di schedulare con flessibilità le sessioni e quindi, per esempio, la proprietaria è un insegnante, non sarà sempre fuori casa negli stessi orari, dipende dal suo orario di insegnamento, può insegnare al robot che è in grado di fare ciò che vuole il mercoledì tra le 8 e le 12, mentre invece il giovedì sarà solo il pomeriggio, il periodo in cui casa è libera e si può girare tranquillamente. Piuttosto che mappare stanza per stanze, i migliori modelli mappano automaticamente casa e imparano a riconoscere le stanze e quindi poi nella app posso anche andargli a dire: pulisci lo studio, pulisci la camera da letto, anziché parti e fai quello che puoi. Non tutti sanno fare gli scalini. Molti di noi in casa abbiamo un bagno che ha un pavimento rialzato rispetto a quello delle altre stanze. Un robot dei migliori riesce a fare uno scalino di un paio di centimetri e gli altri invece si inceppano lì. Chi ha la casa su più piani deve farci un pensiero importante.
Qualcuno mi ha strappato un sorriso, ha scritto: io utilizzavo il mio aspirapolvere robot, ho dovuto saltare la marca evidentemente, e potevo mettere un sensore che non permetteva al robot di oltrepassare appunto la linea rossa di questo sensore. Tutto è andato benissimo fino a che il sensore si è scaricato e il robot è cascato dalle scale. Non tutti però funzionano con questi sensori.
No, allora alcuni hanno dei sensori ottici e quindi cercano di riconoscere gli ostacoli che si trovano davanti, anche le scarpe che vostro figlio adolescente ha lasciato in mezzo alla sua stanza. La maggioranza di quelli più economici hanno semplicemente dei sensori a paraurte. Quindi quando si scontrano con qualcosa si rendono conto che lì c'è un ostacolo e ci girano attorno. E l'ostacolo può anche essere micio piuttosto che Fido, per chi ha un animale domestico in casa. Dopodiché ci sono anche quelli più intelligenti che con un processore particolarmente potente vanno a passare le prime sessioni per mappare case, quindi riconoscere, costruirsi una cartina di tutti i posti dove possono andare. E poi con l'app noi andiamo eventualmente ad escludere alcuni luoghi se ci sono motivi particolari per i quali vogliamo che il robot non si occupi di una certa porzione del pavimento, gliela escludiamo.
Michele ci scrive: io sull'app la sera controllo il tracciato che ha fatto l'aspirapolvere, è veramente divertentissimo, però alla fine non è poi nemmeno tanto utile.
Sì, allora ogni casa è diversa, ogni casa fa storia a sé e quindi ogni acquisto di questo tipo va ponderato. Per fare un esempio estremamente banale, qualcuno ha il letto basso. Se avete il letto basso, il robot potrebbe non passarci sotto. Ci sono alcuni modelli, e c'è una marca in particolare specializzata in questo, che fa dei robot particolarmente bassi e allora riusciranno a passare anche sotto al letto. Ma sappiamo benissimo tutti, perché ci siamo passati, almeno durante una settimana nella vita nella quale avevamo tanto da fare, se non spazi sotto al letto si formano dei gomitoli di polvere orripilanti.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: io però sono rimasto veramente colpito nel momento in cui ho dovuto cambiare la batteria di questo robot perché i costi sono altissimi.
Possono essere significativamente alti. I modelli più costosi oggi sono così intelligenti che decidono da soli quando è il momento di ricaricare la batteria e quindi trovano la loro base, che avrete lasciato in un angolo di casa collegata a una presa di corrente, si attaccano, si ricaricano. I modelli più economici li dovete ricaricare voi e naturalmente anche la durata della batteria è un fattore, quindi un modello più importante potrebbe avere una batteria in grado di spazzare senza fermarsi una casa di grande metratura, mentre invece i modelli più piccoli avranno bisogno di fare una pausa in mezzo, riprendersi, ricaricare la batteria. E sì, come sempre in queste cose, ma ci siamo già abituati, ormai abbiamo un sacco di attrezzi a batteria, a cominciare dallo smartphone, cambiare la batteria costa parecchio.
E per quanto riguarda le riparazioni, perché è sempre un tema quello dei nostri elettrodomestici che molto spesso riportiamo poi al nostro rivenditore, sempre che ci sia un servizio post vendita, e non vengono più tanto riparati qua ma vengono spediti lontano, generano anche dei costi non indifferenti.
Se ci pensate, se un attrezzo di questi con un prezzo medio di 500 franchi avesse bisogno di un paio d'ore di manodopera per venire rimesso a nuovo, difficile immaginare che ne valga la convenienza, e quindi a volte è più comodo, più semplice per le case produttrici rispedire fino in Cina o ovunque sia stato fabbricato questo apparecchio. Per la verità, i modelli moderni sono piuttosto robusti. Dobbiamo soltanto fare delle precauzioni quando ne facciamo la manutenzione ordinaria. Un calzino lasciato in giro potrebbe ingolfarli, quindi se abbiamo un modello di quelli che non riconoscono le ostruzioni, allora dobbiamo stare attenti a fare un pochino d'ordine prima di farli partire. Ma sono abitudini che si prendono col tempo. Un'altra cosa che è vera anche per i modelli più costosi, lo stand di biancheria è quasi sempre un ostacolo insuperabile per la sua forma X.
Allora, qualcuno ci scrive: per me, single impenitente, il robot che mi pulisce la casa è un oggetto e insomma fondamentale per la mia vita. E invece qualcun altro scrive: con il robot non avrai mai la casa pulita perfetta, però è sempre pulita. Prima facevo fatica a tenere l'appartamento pulito, ora non ho neanche il pensiero. Per me un migliaio di franchi per dimenticarsi di pulire e lavare i pavimenti valgono veramente la pena.
Can you tell me so?
con il nostro esperto di oggi, il divulgatore scientifico Luca Comazzi, stiamo parlando dei robot che forse potrebbero aiutarci nella vita quotidiana, soprattutto in casa. Abbiamo un'ascoltatrice che ci ha scritto: buongiorno, a me piacerebbe avere un robot a comando solo vocale che mi pulisca i vetri di casa. Un tipo che lavora spostandosi sulle sue gambe e al lavoro ultimato torna come un cagnolino. È troppo e ci manda tanti emoji con le faccine che piangono. Sarebbe fantastico. Poi il resto lo faccio io, dice la nostra ascoltatrice.
Allora, i robot a comando vocale in qualche modo ci sono già, anche se i modelli attualmente sul mercato sono molto limitati da questo punto di vista. C'è un robot aspirapolvere, per esempio, che accetta il parti e fermati, ma non molto di più. È stato appena approvato un nuovo standard che permetterà di integrare nei sistemi di domotica tutti i robot aspirapolvere e simili, quelli di cui stiamo per parlare, ma per adesso non ci sono modelli sul mercato di questo tipo. Per quanto riguarda la pulizia dei vetri in particolare, purtroppo ci sono solo dei modelli estremamente costosi, pensati per esempio per pulire all'esterno i vetri dei grandi grattacieli statunitensi.
Beh, diciamo comunque che la visione romantica del robot proprio in carne ed ossa, nel senso con l'aspetto di un umanoide che poi faccia tante cose, a partire dal portare il cagnolino a passeggio, al giocare con i bambini, eseguire i lavori di casa, guidare l'automobile, insomma, l'abbiamo sognato un po' tutti. C'erano anche personaggi di cartoni animati, hai citato per esempio prima i pronipoti che avevano questa robottina carina con tanto di grembiulino che faceva da colf già ai tempi. In fondo se ne parlava già negli anni 60, sembravano cose avveniristiche. Una curiosità: io ho trovato il primo robot funzionante conosciuto, chiaramente non era un robot con tanto di microchip e computer, ma era più che altro qualcosa di autocostruito. Venne creato nel 1738 da Jacques Vaucanson, che fabbricò appunto un androide che suonava il flauto e addirittura ha creato anche un'anatra meccanica che, secondo i testimoni, riusciva persino a mangiare. Ecco, lo dice già l'articolo, si trattavano di aggeggi meccanici più che dei veri e propri computer, però si cercava già allora di creare qualche cosa di umanoide.
Sì, assolutamente. E ci furono degli scienziati del periodo arabo che riuscirono a realizzare dei meravigliosi automi che funzionavano ad acqua. C'è rimasto qualche cosa e sono dei costrutti straordinari. Naturalmente quello che interessa a noi, come dire, comuni mortali, sono degli oggetti che possiamo comprarci per un prezzo ragionevole, e non soltanto degli oggetti costosissimi fatti a mano in serie unica e pensati per sovrani e sultani.
Beh, comunque la parola robot deriva dal ceco, significa proprio lavoro pesante, quindi il robot è una macchina capace di svolgere quasi autonomamente un lavoro, sostituendosi appunto all'uomo, e è una parte meccanica che può comunque essere a forma molto variabile.
Sì, e da questo punto di vista torniamo sul concreto e parliamo magari dei robot lavapavimenti, che sono le versioni più costose dei precedenti e arrivano fino a 2000 franchi, quindi cominciamo a parlare di cifrette importanti. Sono una relativa novità. Alcuni modelli hanno due serbatoi, uno per l'acqua pulita e uno per l'acqua sporca. Quindi cosa fanno? Si approvvigionano di acqua pulita, naturalmente c'è del detergente, vanno in giro per casa, spazzolano, lavano, tornano al serbatoio, depositano nel serbatoio dell'acqua sporca quello che gli è rimasto e ripetono. Anche in questo caso stiamo parlando di attrezzi che non sono così efficaci quanto il lavaggio manuale e nemmeno così potenti. La macchia di caffè, persino la macchia di latte, può restare lì, in particolare se si è seccata, da quando ve ne siete accorti a quando avete dato al robot il comando di cominciare a pulire. Però sicuramente anche questi, come i precedenti, sono utili. Sono utili e hanno... anche dei difetti. Sono più rumorosi, idealmente vanno collegati allo scarico dell'acqua sporca, in maniera che il serbatoio dell'acqua sporca si svuoti da solo. Questo nella maggior parte delle case è un problema, perché se avete ancora una di quelle case col chiusino in lavanderia, non so se avete presente, c'erano delle specie di scarichi che andavano direttamente in fognatura al centro di alcune stanze, con il pavimento non perfettamente orizzontale ma invece inclinato verso il centro, un po' come le docce, per capirci. Ecco, se avete una casa fatta così, allora potete far scaricare lì il serbatoio del robot, ma in una casa normale è molto difficile, oppure serve un idraulico che faccia un lavoro importante.
Un'ascoltatrice ci dice, a proposito sempre degli aspirapolveri robot, che però quando vanno sui tappeti, soprattutto non altissimi, ancora adesso questi modelli tendono a rovinarlo, il tappeto.
Sì, i modelli un po' più costosi, un po' più intelligenti, riescono ad evitare i tappeti. Attenzione alle frange, se è un persiano però. E i robot lavapavimenti, già che ci siamo, arriviamo anche a questo, coi tappeti non hanno un buonissimo rapporto, perché anche loro sono stati progettati e programmati per evitarli, ma molto spesso lasciano le frange o il bordo del tappeto inumidito, perché il loro sensore ha una precisione relativamente limitata.
Qualcuno ci scrive: con Home Assistant si riesce già a collegare Alexa con il robot, e ci dice: io ho collegato persino le mie tapparelle elettriche così.
Sì, questa però è più domotica che non robot in quanto tale. Ne abbiamo parlato in una consulenza di poco meno di un anno fa, magari ci torneremo in futuro quando ci saranno delle novità, e delle novità ci sono sempre, ma procedono a un passo relativamente lento. Il nuovo standard a cui facevo riferimento un attimo fa si chiama Matter, è uno standard universale, quindi aderiscono tutti quanti i grandi, sia Amazon col suo Alexa, sia Apple col suo HomeKit, sia Google col suo Google Home, e quindi la tapparella comandata piuttosto che il robot comandato, ma abbiamo a questo punto anche gli apparecchi di condizionamento, le luci di casa e mille altre cose, sono sicuramente possibili a tutti i sistemi.
Ci chiedono anche: ma i robot aspirapolvere e i robot lavapavimenti sono due aggeggi separati, oppure fa tutto lo stesso robot?
Se siete disposti a spendere più di 1000 franchi, potete sicuramente avere una versione che fa entrambe le cose. Naturalmente con i limiti che abbiamo detto. Tenete presente anche che per sua natura il robot aspirapolvere ha bisogno di un po' meno manutenzione del robot lavapavimenti. Perché? Perché se lasciate il robot aspirapolvere da solo per 10 giorni, alla fine lo trovate col sacchetto della polvere stracolmo, esattamente come succederebbe per un aspirapolvere manuale. A quel punto questo poveraccio non riesce più a tirare su nulla, però vi trovate un po' di peli di micio in giro per casa e non è morto nessuno. Se invece vi dimenticate di vuotare il serbatoio dell'acqua fetida, quello è un problema vero, perché vi trovate che la casa puzza. E quindi bisogna starci un pochino più attenti. Come sempre con le nuove tecnologie, la perfezione non è delle prime generazioni.
Beh, diciamo che comunque in generale questi robot che ci aiutano nelle faccende domestiche sono una sorta di versione evoluta dei nostri elettrodomestici, quindi analogamente al robot aspirapolvere, un altro elettrodomestico che sicuramente impazza molto in questi anni è il robot tagliaerba.
Il robot tagliaerba è un oggetto di desiderio per molti fortunati proprietari di una casa con un giardino che vada dal fazzoletto in su. I modelli più economici sono a portata di fazzoletto, appunto, un prato da 200 metri quadri, con 1000 franchi già potete portarvi a casa qualche cosa. Se volete, come dire, coltivare all'inglese il campo da golf che vi siete fatti nel giardino di casa, 18 buche, naturalmente, il robottino da 1000-1500 franchi non basta più. Potete sicuramente avere un robot che assomiglia quasi più a un trattorino che non a uno di questi attrezzi di cui abbiamo parlato fino ad adesso, tondi e che vanno in giro, ma potreste spendere anche 6.000 franchi. Un'altra caratteristica importante è la capacità di lavorare in pendenza. Più siete disposti a spendere, più il robot tagliaerba è in grado di fare delle salite ripide e mantenervi il prato all'inglese o comunque almeno l'erba tagliata anche in quelle condizioni.
Ecco, va detto che la maggior parte di questi robot non ha un raccoglierba, ma poi lascia l'erba comunque sul prato.
Esatto. E ci sono una serie di altre considerazioni, come dire, limitazioni, se preferite, da assolutamente tenere presente. Lo volete far lavorare di notte? È una buona idea, però attenzione alla rumorosità, alcuni sono abbastanza rumorosi. E se volete che lavori di notte, ha bisogno di un faro, perché in casa si suppone che, vuoto per pieno, la luminosità ci sia, all'esterno, all'aperto, così non è. Così come potrebbe servirgli, se volete farne un uso importante, spinto, se volete veramente il prato rasato all'inglese tutti i giorni, potrebbe servirgli un timer meteorologico, in maniera che non se ne vada in giro a cercare di tagliare l'erba sotto l'acquazzone con i risultati che potete facilmente immaginare. E allora magari serve una base, che sia una base coperta, alla quale il robot va a scappare e aspettare il passaggio del maltempo. Però fanno tante cose e i modelli più evoluti, oggi ci sono quattro marche importanti di quattro nazioni diverse, svedese, italiano, giapponese e cinese, riescono a fare delle funzionalità abbastanza significative.
I primi robot tagliaerba che erano stati pensati non erano chiaramente sofisticati come quelli del giorno d'oggi. Si leggeva sugli articoli vari, uno dei problemi era proprio quello dei furti, no? Per cui soprattutto anche nelle case di montagna dove venivano lasciati all'aperto e le persone non erano tutto il tempo presenti, venivano appunto rubati. Adesso è stato creato una sorta di codice e quindi senza quello non possono più funzionare, quindi anche in caso di furto diventano inutilizzabili.
Esatto, e questo rientra in un capitolo interessante che è come facciamo a spiegare al robot dov'è che deve tagliare e dove no, perché nessuno vuole che il robot passi e faccia strage delle sue begonie e nemmeno che vada a tagliare il prato del vicino, che magari apprezza ma più probabilmente potrebbe venire a questionare. E allora come si fa? Tradizionalmente si installava un filo perimetrale, cioè si metteva preferibilmente sottoterra di pochi centimetri, un filo che il sensore del robot riusciva a riconoscere in maniera da definire i contorni del prato da tagliare. Questo però è un problema perché il filo può venire interrotto, può venire dissepolto, può venire non riconosciuto e quindi a volte si trovava che questo robot con tecnologia tradizionale, sono ancora fatti così oggi i modelli più economici, rischiava di uscire dai confini. Allora ci siamo inventati la telecamera di bordo nei modelli più semplici che gli permette di riconoscere i confini e anche gli ostacoli. E i modelli più evoluti hanno dei sensori satellitari, quindi come se i nostri smartphone sono in grado di aiutarci a navigare quando giriamo in una città non conosciuta perché col satellite scoprono dove sono, così i robot tagliaerba riescono a capire in che punto del prato si trovano.
Qualcuno ci scrive appunto di essersi interessato proprio in tempi recenti per l'acquisto di uno di questi robot tagliaerba e dice sulle confezioni degli scatoloni c'è scritto più o meno quanti metri quadrati riesce a tagliare e ci chiede appunto è una questione poi di batterie, di durata, di ogni quanto si deve ricaricare?
È sicuramente una questione di batterie e di durata. E ancora una volta i modelli più importanti e più grandi sono anche in grado di trasportare un maggior peso. Facciamo un caso pratico in cui questo succede. Vi capita di avere problemi di zanzare nel prato? Di magari avere un giardino che sarebbe bello sfruttare di più, ma d'estate purtroppo quando arriva sera diventa difficile fermarsi. Ecco, alcuni dei modelli più avanzati, con più grossi, più costosi, con una batteria più potente, possono venire dotati di repellente per zanzare che spruzzano automaticamente dietro di sé dopo che hanno finito di tagliare. E questo è un interessante passo in avanti. Alcuni hanno dei sensori per ostacoli in movimento da evitare. A cosa servono? Si mettono nel collare del cane e del gatto, in maniera che se il robot si trova davanti l'animaletto, si ferma.
Ci ascoltiamo Noemi, i sentimenti, sembra quasi fatto apposta, perché si discute sempre, no? Sui sentimenti dei robot, sicuramente i sentimenti dei robot, ma noi di noi stiamo però parlando di robot elettrodomestici.
Sentimenti non hanno età, non hanno sesso né volontà, non c'è l'amore senza il tradimento, non c'è una storia che resista al tempo. I sentimenti non hanno lingua, non hanno scarpe, non hanno stringa. La libertà è una giustificazione, cambiare donna la tua soluzione. L'amore vola come un aquilone e la passione sposta la ragione. 3 anni insieme sono un lungo viaggio. Guardarti in faccia non c'è più coraggio, per l'insistenza non c'è la cura, tu non sai niente, tu non sei pura, nessuno ha riso, nessuno ha pianto, non c'è la colla per il vaso infranto. La scia fino in alto mare, i sentimenti fanno naufragare, e innamorarsi è una pura follia, specialmente adesso che non sei mio, ma i sentimenti non danno scampo e non son colla per il vaso infranto, infranto.
Qualcuno ci scrive: il mio robot da giardino l'ho battezzato Ambrogio, viaggia tutti i giorni, mi risparmia l'incombenza di tagliare l'erba, io ho tutto il tempo per potermi dedicare ai miei amati fiori e le mie amate piante. Invece ben 3 ascoltatori sono preoccupati e ci mandano un po' lo stesso tenore di messaggio. Leggo il primo, dice: forse varrebbe la pena spendere 2 parole sull'impatto ambientale di questi robottini tosa erba sulla biodiversità in particolare. Stesso tenore un altro messaggio che ci dice: potreste dire anche che i robot sono quanto di meno ecologico esista, non permettono alcun tipo di biodiversità, non lasciano fiorire nulla, rendendo il prato inutile per gli insetti.
Sicuramente sono considerazioni interessanti, dipende però anche dalla scala sulla quale vengono usati. Il mio giardino di 200 metri quadri a dir tanto probabilmente non è proprio questo deposito di biodiversità che si potrebbe sperare. Tenete anche presente che è possibile regolare l'altezza, quindi non tutti amano il prato all'inglese, io per esempio lo detesto, e quindi si può semplicemente utilizzarlo per dare una regolata ogni tanto, lasciando una altezza sufficiente a lasciar crescere i fiori dei trifogli o le mie amatissime violette.
Ci sono anche altri tipi di robot, magari anche impensabili. Qualcuno, scommetto, non ha ancora mai sentito parlare del robot littiera per gatti. Di che cosa si tratta, Luca?
È una novità recente e, come tutte le novità recenti, per adesso è un prodotto tutt'altro che maturo. Costa fra i 500 e i 1000 franchi ed è stato pensato per chi non ha tempo di far pulizia tutti i giorni della lettiera di fido, specialmente se ha più di un felino per casa. I veterinari si raccomandano di fare pulizia almeno una volta al giorno e, chiaramente, non tutti hanno uno stile di vita che permette di dedicare tanto tempo al gattino. Basta pensare a un infermiere che ogni tanto deve fare i doppi turni. Come funzionano? Beh, allora funziona automatizzando quello che è la routine quotidiana che quasi ogni proprietario di felino ben conosce. Hanno una specie di rastrellino che lascia passare la sabbietta al di sotto, ma raccoglie i grumi più importanti delle lettiere. Hanno un nastro trasportatore che prende le deiezioni dell'animaletto e le fa scorrere all'interno di un serbatoio che poi noi dovremo svuotare circa una volta a settimana.
Beh, insomma, diciamo comunque che i prezzi che hai detto sono piuttosto elevati, forse ci si può ancora dedicare manualmente a questa incombenza.
È una scelta e per qualcuno potrebbe anche essere un semi-obbligo se proprio il tempo da dedicare al gattino non lo trova. Però, ripeto quanto ho detto in apertura, sono dei prodotti nuovi e quindi hanno dei difetti importanti. In particolare un gatto sotto i 2,5 kg di peso potrebbe non far scattare la routine di pulizia, che richiede circa 2,5 minuti, e quindi poi ci troviamo la lettiera sporca. Così come il nastro trasportatore si può intasare e rovesciare sul pavimento i contenuti. Sono molto sensibili al tipo e alla quantità della sabbietta che ci mettiamo. Sono spesso rumorosi e quindi rischiano di spaventare il micio. Se il micio si dissuade dall'usare la lettiera, come dire, abbiamo appena generato un problema molto più grave di quello che stavamo cercando di risolvere. E è difficile per i sensori decidere quando è arrivato il momento di svuotare il serbatoio e quindi avvisarci che è arrivato il momento di intervenire. Quindi, diciamo, sono dei prodotti interessanti, però a meno che non ce ne sia un uso veramente doveroso per motivi contingenti, io personalmente consiglierei di aspettare 2 o 3 anni per vedere se le case produttrici riescano a fare qualche cosa di meglio.
Esatto, diciamo che sono prodotti nuovi, non se ne è sentito parlare ancora molto, saranno sicuramente in evoluzione e, come dicevi tu una volta, hai proprio detto: io personalmente aspetto la versione 3 prima di acquistare un elettrodomestico, comunque un aiuto tipo questo, quindi a ferra su ivra, direi.
Sì, i veterinari ci dicono anche che la lettiera dovrebbe essere lunga 1,5 volte il gatto e larga tanto quanto il gatto è lungo. Quindi è una cosa da tenere presente, perché questi oggetti, per quanto costosi, tendono a essere un po' più piccoli del dovuto, e invece quando abbiamo una lettiera normale per casa, lo suggeriamo ai nostri ascoltatori che magari stanno pensando adesso a comprare una lettiera normalissima per il gatto, debbano fare i loro conti col metro.
Torniamo invece sul robot da giardino, abbiamo ancora qualche messaggio in arrivo. Qualcuno ci dice: questi robot possono essere anche estremamente rumorosi quando funzionano tutto il giorno e non è sempre simpatico per i vicini di casa. E qualcun altro invece chiede ancora: ma esistono questi robot tagliaerba che salgono anche sulle pendenze, e fino a quale pendenza possono lavorare? Avete consigli su eventuali modelli?
Ma allora, ci sono quattro marche, come dicevo all'inizio, e le caratteristiche sono differenti, con modelli che vanno dai 1000 franchi ai 6000, quindi c'è veramente tanta scelta. Le pendenze anche molto ripide sono affrontabili, anche 45 gradi, senza che questo sia di per sé un ostacolo, ma bisogna essere disposti a spendere veramente tanto. Io direi che a fronte di esigenze importanti come quella di questa ascoltatrice, varrà la pena di chiedere una prova prima di estrarre il portafoglio.
Qualcuno ci scrive, anzi Reto si firma: se non si ha il tempo per occuparsi di un animale, non lo si prende e basta. Non ha tutti i torti il nostro ascoltatore. Rimane ancora un capitolo abbastanza vasto, il robot da cucina. C'è stata negli ultimi anni una grandissima evoluzione in questo senso, Luca.
Sì, anche il robot da cucina in realtà esiste da decenni. C'è una marca molto famosa che non citeremo per non fare pubblicità, che ha ancora come slogan le funzioni di 20 elettrodomestici. In sostanza, di che cosa stiamo parlando? Di un attrezzo che è in grado di cuocere con una resistenza elettrica, quindi collegato alla presa di corrente, ma ha anche dentro un braccio meccanico che permette di muoversi, e quindi può tritare, se lo facciamo girare molto molto velocemente fino a 10.000 giri al minuto, oppure semplicemente mescolare o mantecare, e quindi può fare il risotto, perché continua a mantecare il risotto, ma può anche tritare le nocciole in maniera da fare la granella. Anche in questo caso sono oggetti abbastanza costosi, anche se a fronte dei 1500 franchi del modello più famoso ci sono delle offerte, diciamo così, cinesi da soltanto 400.
Diciamo che comunque questo genere di robot adesso ha un'evoluzione per quello che riguarda anche poi il computer che viene abbinato al suo funzionamento. Praticamente sono stati creati quelli dove non bisogna neanche più essere bravi in cucina, non è solamente un aiuto che svolge determinate mansioni, ma sono io a dare gli ordini, ma addirittura vengono introdotte dalla A alla Z delle ricette, per cui io accendo il computer e questo pesa, frigge, cuoce, bolle, insomma ne fa di tutti i colori, io devo solamente seguire lo schermo e mi dice: ecco, pesa questo ingrediente, adesso schiaccia il pulsante, funziona da solo per 3 minuti, poi ti dice sul display quale sarà il prossimo passaggio, e alla fine la pietanza più o meno funziona, non sempre, ma più o meno funziona.
Esatto, hanno un computerino di bordo con uno schermo a colori sul frontalino e si sceglie la ricetta, a questo punto guidano passo passo. In alcuni casi non c'è nemmeno bisogno, Carlotta, di premere il pulsante come hai detto tu, perché tutti questi attrezzi contengono una bilancia. E quindi se ci debbono dire versate 100 grammi di riso, sono in grado da soli di accorgersi quando il peso è aumentato al loro interno di 100 grammi. Quindi sono degli oggetti veramente flessibili e qualcuno non riesce a farne a meno. Ho dimenticato di dire poco fa che oltre a cuocere fanno anche da vaporiera, e quindi c'è anche la possibilità di fare delle cotture di tipo diverso tra di loro. Sono abbastanza flessibili. Non sono naturalmente nemmeno loro perfetti. La pulizia può essere un problema. È chiaro che siccome hanno un braccio meccanico che ruota al loro interno, possiamo versare dentro dell'acqua con il detergente e farlo girare in maniera che pulisca, ma funziona fino a un certo punto. Al di là di quel certo punto lì, tocca di tirar fuori il pezzo e metterlo in lavapiatti.
Al di là delle informazioni che abbiamo dato, è chiaro che il grande sogno di tanti rimane ancora il robot, che in realtà poi si sostituisce a noi per fare anche tutte quelle mansioni, quei compiti che finora erano anche stati considerati troppo complessi, no? Per un robot, per esempio, raccogliere gli oggetti sparsi per casa, perché io posso anche avere il robot che fa l'aspirapolvere, ma poi se non sono state fatte altre mansioni prima, quindi dicevo, raccogliere gli oggetti, sistemare la spesa, occuparsi delle pulizie domestiche in generale, lavare i vetri. Pensate che nel futuro questo possa arrivare un giorno? Beh, io sono andata a leggere in un'università della California, San Diego, è già stato fatto un prototipo di questo tipo di robot. Quindi, Luca, è il futuro?
Ma allora, è chiaro che passi avanti ne vengono sempre fatti, ma sono passetti. All'ultima fiera dell'elettronica di Las Vegas il mese scorso hanno presentato un robot aspirapolvere che ha un braccio meccanico robotizzato che, quando si trova davanti a un ostacolo spostabile, il calzino lasciato dal figlio adolescente, lo prende e lo toglie di mezzo. Sarà disponibile da aprile prossimo e costerà 2.000 franchi. Che per un braccetto meccanico che è in grado di togliere di mezzo i calzini ma non le scarpe, perché ha una portata massima di 3 etti, non so se ne valga la pena. Più in generale, sicuramente nel medio periodo vedremo pararsi dinanzi a noi delle offerte molto importanti. Qualcuno sta già cominciando a parlarne e fare dei prezzi, ma chi vivrà vedrà, come si dice in questi casi.
Un'ascoltatrice ci scrive: ma con tutti sti robot diventeremo esseri senza mani, gambe, occhi, eccetera. Io ho anche letto che alla Stanford University è stato costruito un robot, lo chiamano Aloha, svolge autonomamente compiti individuali semplici ma anche un pochino più arzigogolati, come cucinare gamberetti, pulire le macchie, chiama l'ascensore, e gli hanno appunto insegnato 7 diversi compiti, però c'è un problema, Luca: costa $32.000.
Sì, quando si vedono i prototipi è sempre giusto stupirsi e sperare, sempre sbagliato far conto sul fatto che questo oggetto finisca nelle nostre case in uno scatolone comprato al grande negozio dell'elettronica, perché per ogni prodotto che riesce ad arrivare in quel negozio lì ce ne sono almeno 100 che falliscono prima, perché si scopre che sono troppo difficili da produrre o che durerebbero troppo poco o per mille altri problemi. Speriamo, per carità. Abbiamo visto delle cose importanti. Il solito Elon Musk ci promette nel 2026 un robot umanoide da cucina che potremo comprare alla modicissima somma di $30.000 a esemplare e che potrà fare quasi qualsiasi cosa. Quando lo vedo ci credo. Per adesso Elon Musk è entrato in conferenza stampa con un omino vestito da robot, che è un po' poco.
Allora, leggo gli ultimi due messaggi. Arriva ancora colpito il robot aspirapolvere, insomma, qualcuno ci scrive: il lavapavimenti robot è meglio acquistarlo separato dall'aspirapolvere robot, secondo me è molto più affidabile. Concludiamo con questo messaggio spiritoso di Simone, che ci dice: per spostare gli abiti a terra di mia figlia 15enne servirebbe un gatto delle nevi, non un robot. Grazie mille per tutti questi messaggi, grazie Luca Comazzi, vi auguro buon pomeriggio, ci sentiamo domani.